Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi voglio parlarvi del bene e del male, ma anche dell'ognosticismo, di cui sicuramente avete sentito parlare, ma magari non avete bene idea su cosa si basi e quanto sia una filosofia molto concreta. Allora, il male. Se esiste un Dio che ci vuole bene, che ha creato tutto, che ci sta vicino, beh, ma allora perché ha creato le zanzare, sti animaletti fastidiosi che per vivere devono succhiarci il sangue? Ok, chiaro, sto scherzando. Ma alla fine il domandone è questo: perché esiste il male? Perché spesso il male è gratuito? Perché capitano cose brutte a chi non se lo merita? Se Dio è così buono e vuole il nostro bene, perché ha creato la vita piena di lacrime, di dolore? Perché soffriamo per le malattie? Perché un bambino muore se è innocente e puro? Perché dobbiamo affrontare la morte dei nostri cari, la nostra? Ecco, a queste domande l'uomo ha dato risposte molto diverse a seconda dell'idea di divinità che ha avuto nel tempo e nello spazio. C'erano le antiche religioni che avevano tanti dei, pensiamo agli antichi egizi, ai greci, ai romani, tanti dei che litigavano tra loro, erano capricciosi. Ecco, lì il bene e il male erano spiegati col fatto che ogni dio era molto simile all'uomo, aveva le sue passioni, gli odi, gli amori, eccetera, e quindi dagli dei ci si aspettava il bene e il male, se lo spiegavano così. Al contrario, se si è atei, il problema non si pone, perché la realtà è quella che è, va accettata senza discutere, perché chiaramente nessuno l'ha creata e nessuno l'ha voluta così. Poi esistono molte religioni, anche oggi, soprattutto in Asia, Medio Oriente, che basano la loro filosofia sull'idea che esistano due principi, la luce e la tenebra, il bene e il male. Due principi in genere rappresentati da due figure divine da sempre in contrasto tra loro. Insomma, lì il male ha una sua esistenza, una sua personalità. Ma ormai da qualche secolo, direi, l'umanità è pressoché monoteista, soprattutto in Occidente, no? Riconosce un solo Dio. E qui il domandone del perché esiste il male diventa davvero difficile da spiegare, perché se Dio è buono e ha creato tutto, come si spiega il male? Ha creato anche il male? Ecco, il problema è riuscire a difendere e capire che lui ha creato tutto, ma non il male. In effetti, nella Bibbia, nel libro di Isaia, ad esempio, Dio stesso confessa che è lui a creare sia il bene che il male. E stesso discorso vale più o meno per Giobbe, no? Insomma, è difficile conciliare la bontà di Dio col dolore degli uomini. Come si può giustificare Dio, creatore di tutto, e anche del male? Allora, nei rotoli del Mar Morto, i rotoli di Qumra, è emersa una filosofia di cui si sapeva poco, secondo cui Dio ha creato due principi, due superangeli, diciamo così, ciascuno con il proprio esercito di entità. Un superangelo, principe della luce, espressione di amore, e il principe della tenebra, espressione dell'odio. Anche qui, eterno contrasto tra il bene e il male. Le altre religioni o filosofie fanno ricadere l'esistenza del male sull'uomo, cioè Dio non ha responsabilità perché lui il mondo lo aveva creato perfetto, ma c'è stata una ribellione di una parte del creato. Pensiamo ad Adamo ed Eva, che in pratica incarnano la responsabilità umana del male. Nella Genesi, appunto, il serpente porta al peccato e quindi Dio punisce l'uomo e lo caccia dall'Eden. E da lì inizia il dolore e la morte.
I'm a little unsteady. I'm a little lost inside. And my heart stays heavy. I don't say what's on my mind. And I think it's starting to show. Can you tell I'm losing control? Feel like I'm broken to so many pieces. Don't know if you can fix me. And can somebody take this pain? I'm just not the same. I'm so lost and confused, don't know what else to do. Can you help me? Can somebody take this pain. I just wanna change. I'm so done trying to prove that I know where to move. God help me, can you help me? 'Cause I've tried all the smoking and the drinking, wasting time. Yeah, I've tried all the running, hiding from the pain inside. I can't lie, a broken heart is what I find. So I know that I can't help me. Can somebody take this pain? I'm just not the same. I'm so lost and confused, don't know what else to do. Can you help me? Can you help me? Can somebody take this pain? I just wanna change. I'm so done trying to prove that I know where to move. God help me. Can you help me? Can you help me? Oh, can you help me? Can you help me? Can you help me? Take this pain. I'm not the same. 'Cause I'm lost, confused, don't know what to do. Can you help me? Can you help me? Can somebody take this pain? I just wanna change. I'm so done trying to prove that I know where to move. God help me. Can you help me?
Il male esiste perché l'uomo ha peccato e quindi ne paga le conseguenze, perché Dio lo punisce. Solo che così non si spiega la sofferenza degli animali, quelli poverini che hanno fatto. E quindi si sono inventati una spiegazione alternativa, il peccato degli angeli. Nella Genesi gli angeli si invaghiscono delle donne e infrangono l'ordine cosmico voluto da Dio. Infatti erano stati creati asessuati e sterili proprio perché dovevano essere eterni. Gli uomini possono riprodursi proprio perché sono mortali. Dio crea in fondo ad hoc la riproduzione quasi per addolcire la realtà della morte. Ma gli angeli, appunto, si mischiano con gli uomini e spezzano l'ordine voluto da Dio. E lo fanno di proposito. Insomma, Dio non è responsabile del dolore dell'uomo e degli animali, perché il suo ordine è stato sconvolto dagli angeli. Non è colpa sua. Il male esiste perché gli angeli si sono ribellati. Ok, ma perché Dio tollera tutto questo? E qui si comincia a parlare di retribuzione, cioè l'uomo pecca e quindi Dio lo punisce. Se l'uomo non cade nel peccato, Dio lo aiuta invece. Così nella Bibbia si spiega la longevità dei patriarchi, no? La loro ricchezza, la loro serenità di vita. Però questa spiegazione non funziona fino in fondo, perché ci sono dei dolori e delle ingiustizie che vanno a colpire chi il peccato non ce l'ha, tipo i neonati. E quindi si comincia a dire che può capitare che si paghino i peccati dei padri, dei nonni, degli avi, tipo Giobbe, no? Insomma, era una spiegazione un po' lacunosa e allora inizia a svilupparsi l'idea di una vita ultraterrena, un al di là differenziato, diciamo così, un al di là per i buoni e un al di là per i cattivi. Nasce insomma l'idea della resurrezione e quindi dell'anima. Gli gnostici non accettarono queste versioni e si convinsero che il male sia piuttosto un qualcosa di strutturale, perché un Dio buono non può aver creato il male, perché sarebbe un ossimoro. Un Dio perfetto non può averci creati difettosi. Da qui poi si arriverà all'ognosticismo vero e proprio. In poche parole, si inizia a pensare che la divinità sia in qualche modo stratificata. Non è che esistono molti dei come nell'antichità. Nell'ognosticismo il principio divino superiore rimane uno, ma precipita nella materia, stratificandosi ovunque. Il Dio creatore è un demiurgo, un architetto, è buono, ma precipita nella materia per arricchirla. Solo che così facendo mescola la luce con la tenebra, appunto per creare il mondo fisico. Ha creato così quindi il bene e il male. La vita stessa ha del male in sé. E noi per vivere alla fine distruggiamo altre forme di vita, no? Animali, vegetali, dobbiamo pur mangiare, non si può non mangiare. Addirittura qui c'erano i manichei che bevevano, pensate, soltanto latte e mangiavano soltanto uova e formaggio proprio nella speranza di non uccidere altre vite.
Quando tutte le parole sai che non ti servono più, quando sudi il tuo coraggio per non startene laggiù, quando tiri in mezzo Dio o il destino chissà che nessuno se lo spiega perché sia successo a te, quando tira un po' di vento che ci si rialza un po' e la vita è un po' più forte del tuo dirle grazie, no, quando sembra tutto fermo la tua ruota girerà sopra il giorno di dolore. Io non ho. Quando indietro non si torna, quando l'hai capito che la vita non è giusta come la vorresti te, quando farsi una ragione vorrà dire vivere, te l'hanno detto tutti quanti che per loro è facile, quando batte un po' di sole dove ci contavi un po' e la vita è un po' più forte del tuo dirle ancora no, quando la ferita brucia la tua pelle si farà sopra il giorno di dolore che non ho.
L'ognosticismo nasce proprio da questa idea di una divinità stratificata, dove la materia si mischia con elementi divini. E anche noi siamo un miscuglio di realtà spirituale, chiamiamola anima, con un corpo fisico mortale. Quando moriamo, secondo lo gnosticismo, l'elemento spirituale ha la possibilità di salvarsi tramite la conoscenza, l'evoluzione, la gnosi appunto. In pratica, se io divento consapevole di avere un'anima, uno spirito dentro di me, allora posso salvarmi, perché capisco che non morirò, morirà soltanto il mio corpo fisico. Questa idea della salvezza che arriva attraverso la conoscenza è molto diffusa ancora oggi nelle religioni e nelle filosofie, soprattutto orientali. Lo gnosticismo è anche cristiano e si traduce nella certezza storica che Gesù era venuto proprio a portare agli uomini questa conoscenza, questa consapevolezza, solo che è stato ucciso dagli ebrei, dal Dio degli ebrei. Il Dio degli ebrei non può essere il padre di Gesù, no, il Dio dell'Antico Testamento è crudele, manda il diluvio, uccide, e non è il padre di Cristo che era venuto proprio per portare la conoscenza agli uomini. Ecco, questo è lo gnosticismo cristiano che nei secoli di fatto si è opposto al cattolicesimo. Lo gnosticismo, in effetti, vede Dio in ognuno di noi, in ogni animale, ma anche in ogni pianta, in tutto il mondo fisico. È un Dio che si spalma su tutto, anche dentro la tenebra, così come dentro di noi. Ecco perché nel mondo fisico esiste il bene come il male, e Gesù era sceso proprio per farcelo sapere. Gesù aveva un corpo fisico, attraverso il quale è riuscito a parlare agli uomini. È stato ucciso il suo corpo fisico, ma non il suo spirito. Gesù, per gli gnostici, non è stato sconfitto, perché hanno crocifisso soltanto l'involucro. In pratica, gli gnostici credono che noi siamo come delle uova. Abbiamo un guscio esterno, il nostro corpo, insomma. All'interno può esserci anche il vuoto pneumatico, cioè quegli uomini materiali, superficiali, che non si salvano e sono destinati alla distruzione. Ma se sotto al guscio c'è un primo strato, l'albume, vuol dire che si ha un'anima, qualcosa che permette il legame con Dio. Anche l'anima muore se non si evolve, se non raggiunge consapevolezza. Alcuni hanno anche il tuorlo, cioè la spiritualità. Attraverso il messaggio di Gesù, interpretato chiaramente non dalla Chiesa Cattolica ma dal punto di vista gnostico, si può raggiungere la consapevolezza di avere uno spirito. E la prova di avere uno spirito è proprio nella consapevolezza di averlo, è proprio nel riconoscerlo. Ovviamente gli gnostici erano molto pericolosi per i padri della Chiesa, perché se tu sai di avere lo spirito, sei salvo, e questo vanifica l'esistenza della Chiesa, perché non servono i sacramenti, non ti devi confessare, non devi fare nessuna comunione. Tu hai lo spirito e qualsiasi cosa tu faccia, tu hai in te un frammento di Dio e quindi la tua vita ti serve per evolvere e capire e infine rientrare nella luce.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes,
Listen, how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
In fondo la vera domanda che dobbiamo farci non è tanto perché moriamo, quanto che senso ha la morte. Cioè il vero tentativo che dobbiamo fare è smettere di vedere la morte come il male e associarla alla sofferenza. Perché ovviamente non potrebbe essere concepita la vita senza la morte, così come esistono le zanzare che devono farci soffrire per vivere, perché anche loro fanno parte della vita. In effetti esistono due modi opposti di concepire il mondo fisico e purtroppo da un paio di millenni ha prevalso il modo negativo. Cioè il male commesso dall'uomo, il dolore, sono da attribuire soltanto all'uomo, al suo peccato, alle sue colpe, oppure fanno parte della vita, fanno parte della natura, dell'armonia divina che governa il mondo fisico. Ecco, in realtà dare la responsabilità all'uomo di tutti i mali è stata una scelta dettata da pura strategia di potere. Comunque, qualsiasi opinione, religione, filosofia si abbracci, il bene e il male esistono. Esiste il dolore come la gioia, la cattiveria come la bontà. Bene e male si fronteggiano e facendo questo acquisiscono reciprocamente senso e valore. Cioè, la rimozione di uno dei due, ammesso che si riuscisse ad esempio ad eliminare il male nel mondo, farebbe però perdere all'altro, quindi al bene, la sua ragion d'essere. Tutto collasserebbe nell'indistinto. Nella nostra vita, come nell'universo d'altronde, nulla è a caso. Il punto da capire è se il bene e il male siano fuori o dentro l'uomo. Dio, creatore del tutto, è responsabile oppure l'uomo ha già in sé i due estremi e la sua vita è appunto finalizzata a far prevalere il bene inseguendo una continua evoluzione. Un po' come nel racconto di Stevenson, no? Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Mr. Hyde, alla fine del romanzo, confessa che la fondamentale differenza tra il bene e il male è che il bene in genere sa riconoscere il male e si compiace di questo perché dà un senso alla propria esistenza, mentre il male non si cura affatto del bene, è materialismo puro. Allora, sto Dio è responsabile o no? Perché c'è il male? Perché soffriamo? Il tipico ragionamento religioso invita ad offrire la sofferenza a Dio come strumento di redenzione e questo è davvero disumano, è spiritualità deviata. In realtà, ciò che dà senso alle nostre vite non è la sofferenza in sé, ma ciò che riusciamo ad edificare giorno dopo giorno in noi stessi e negli altri. Certo, esiste il male, esiste la sofferenza ingiusta, ma Dio non c'entra niente. La sofferenza è la nostra reazione di fronte a ciò che non dipende da noi, quindi è una nostra forma pensiero e va desacralizzata. Il dolore non redime, ma è da redimere, perché ha una funzione biologica, così come la morte. Telesio, Hobbes, Spinoza, Leibniz, Kant affermavano che il male, la sofferenza e la morte sono cose fisiologiche e ineliminabili, ma riconducibili con l'uso della ragione, cioè hanno una loro giustificazione e spiegazione, rivelano l'esistenza stessa. Il dolore e la morte sono spesso considerati ingiusti e se ne chiede spiegazione a Dio, ma comunque sono eventi naturali e l'uomo può dar loro un senso coltivando una vita interiore ricca, proiettata verso l'evoluzione e il bene. Se è vero che abbiamo un'anima, oltre al vestito fisico, possiamo percepire il dolore, il male, la morte stessa in modo diverso. Noi ci identifichiamo con il nostro corpo e questo genera dolore, cioè il desiderio spasmodico di vivere, che è una forza irrazionale, per dirla con Schopenhauer. Per non soffrire e aver paura della morte, ci si deve liberare dall'identificazione con il corpo fisico. Ma una vita senza dolore non solo è impossibile, ma è anche priva di senso. La vita senza il male semplicemente non è vita, perché non ci faremo tante domande, non cresceremmo spiritualmente e moralmente. Nella sua ingiustizia, il dolore, alla fine, rende tutti gli uomini uguali.
Ho conosciuto il dolore di persona, si intende, e lui mi ha conosciuto. Siamo amici da sempre. Io non l'ho mai perduto, lui tanto meno, che anzi si sente come finito se per un giorno solo non mi vede o non mi sente. Ho conosciuto il dolore e mi è sembrato ridicolo quando gli do di gomito, quando gli dico in faccia: ma chi vuoi far paura? Ho conosciuto il dolore ed era il figlio malato, la ragazza perduta all'orizzonte, il sogno strozzato, l'indifferenza del mondo alla fame, alla povertà, alla vita. Il brigante nell'angolo, nascosto, vigliacco, battuto, tumore. Dio che non c'era e giurava di esserci. Ah, se giurava di esserci. E non c'era. Ho conosciuto il dolore e l'ho preso a colpi di canzoni e parole, per farlo tremare, per farlo impallidire, per farlo tornare nell'angolo, così pieno di botte, così massacrato, stordito, imballato, così sputtanato, che al segnale del gong saltò fuori dal ring e non si fece mai più vedere. Poi l'ho fermato in un bar, che neanche lo conosceva la gente. L'ho fermato per dirgli: con me non puoi niente. Ho conosciuto il dolore e ho avuto pietà di lui, della sua solitudine, delle sue dita da ragno, di essere condannato al suo mestiere, condannato al suo dolore. L'ho guardato negli occhi che sono voragini e strappi di sogni infranti, respiri interrotti, ultime stelle di disperati amanti. Ti vuoi fermare un momento, gli ho chiesto, insomma vuoi smetterla di nasconderti? Ti vuoi sedere? Per una volta ascoltami, ascoltami e non fiatare. Hai fatto di tutto per disarmarmi la vita e non sai, non puoi sapere che mi passi come un'ombra sottile, sfiorente, appena appena toccante e non hai via d'uscita, perché nel cuore ha preso in questo attendere, anche in un solo attimo, l'emozione di amici che partono, figli che nascono, sogni che corrono nel mio presente. Io sono vivo e tu mio dolore, non conti un cazzo di niente. Ti ho conosciuto, dolore, in una notte d'inverno, una di quelle notti che assomigliano a un giorno, ma in mezzo alle stelle invisibili e spente, io sono un uomo e tu non sei un cazzo di niente.
Martin Luther King disse: solo nell'oscurità puoi vedere le stelle. Buona vita a tutti, un abbraccio da Emanuela Spadoni, alla prossima, ciao.